Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Grazie Carlo e grazie a voi per, in realtà grazie a Radio DJ per averci scelto per dare avvio al tour. È davvero un grande piacere ospitarli. È naturalmente un incontro che interessa più di tutti gli studenti e le studentesse dei corsi di comunicazione, ma in realtà la comunicazione fa parte della nostra vita, la radio l'ascoltiamo tutti, è un grandissimo strumento, perciò grazie davvero di cuore. Ringrazio anche doverosamente e non formalmente la presidenza della Facoltà di Studi Umanistici perché ci ha aiutato e supportato nell'organizzazione di questo incontro che ha diversi aspetti tecnici non banali che abbiamo dovuto mettere a punto, e in generale l'Ateneo e i colleghi e le colleghe dell'ufficio comunicazione che ci hanno aiutato nella fase di promozione dell'evento. Hanno scritto già di questo evento nel sito ufficiale, nei social, e credo che anche a seguito di questo evento poi continueranno a seguirci. Do la parola di nuovo a Carlo, se c'è, o agli organizzatori per iniziare questo incontro, e penso che siano loro le persone migliori che possano introdurre anche lo spirito di questa iniziativa che ho accolto subito con moltissimo favore. Sono stata anche molto felice della proposta e dell'offerta. Ogni volta che è possibile far entrare nell'università, dentro le mura di un'accademia che ha sempre più necessità di aprirsi all'esterno, alle persone più giovani, ma anche al territorio, a chi svolge determinate attività o cura grandi passioni magari nell'isolamento della sua stanza o del suo smartphone, per me è sempre un successo, e per quanto posso dico sempre di sì e cerco di aiutare in modo che queste occasioni di confronto con mondi che altrimenti è più difficile conoscere di persona e dal vivo possano invece accadere proprio nella nostra università, che per molti di voi e di noi è anche una seconda casa, perciò ospitiamo molto molto volentieri Radio DJ e UAD. Buon lavoro, grazie anche a chi sta partecipando.
Io ne approfitto per ringraziarvi tutti, in particolar modo l'Università degli Studi di Cagliari e la professoressa Gola per questa attenzione che ha dedicato al mondo della radio da diversi anni, che un po' ci rincorriamo in qualche modo. Io sono stato Radio DJ con Barbara a vedere gli studi perché ricopro anche un ruolo nazionale, sono presidente delle radio universitarie italiane. E in quell'occasione mi contattò Barbara, era dicembre, mi dice: mi piacerebbe organizzare un tour in tutti gli atenei italiani. Le radio universitarie sono circa 37 ad oggi, in tutte le università stanno crescendo, si occupano di dare spazio ai giovani, quindi a voi studenti. Lo facciamo con qualcuno di voi già con i PCTO, quindi prima dell'università, per poi arrivare dopo, quando state studiando, permettendovi di colmare qualche credito attraverso i percorsi formativi, quindi crediti liberi, dove pian piano i ragazzi si avvicinano al mondo della radio, conoscendo la parte di podcasting, la scrittura radiofonica e poi utilizzando gli strumenti che sono appunto i software che vengono utilizzati, quindi Adobe Audition, tutti questi strumenti. Con la professoressa abbiamo già iniziato un percorso con tre dei vostri colleghi, soprattutto del corso di Scienze della Comunicazione. Realizzeranno un podcast dedicato alla disabilità, quindi questi giorni ci vediamo proprio mercoledì, e credo che sia una prima pietra miliare per poi dare seguito a diversi progetti. Intanto uno di questi è con Radio DJ. Do la parola ad Andrea per presentarvi appunto UAD. Grazie.
Cultura, K. creatività, credibilità, culo. Ce ne vuole una quinta.
Io volevo sapere come WAD è diventato WAD.
Ti direi facendo e continuando a fare tante cose. Sono cresciuto scoprendo il mondo anche grazie alla radio.
Amiche e amici, non siamo qui per insegnarvi qualcosa. Siamo qui per crescere insieme. Say WAD meets kids.
Beh ragazzi, io direi di non aspettare ancora. Michele WAD Caporosso qui a Cagliari.
Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Che bello ragazzi, vi è piaciuto il video introduttivo? Figo. Che bello, sono contentissimo di essere tornato a Cagliari. Ho scoperto che qui invece di dire come state si dice come siete. E come siete? Siete state bene? Bene. Sono contento, sai perché? Tu hai delle domande per me o vado io da solo, logorroico come sono?
No, devi andare da solo, ovviamente.
Ok. No, sono contento perché un paio di settimane fa parlavamo con Francesca Michelin proprio di Cagliari e notavamo quanto la Sardegna, nei tour, nelle attività che mettono assieme più date, venga sempre messa un po' come, ok, se c'è tempo poi andiamo anche in Sardegna. Invece sono mega contento di aprire questo tour qui da Cagliari. Evviva!
Alla prossima, ciao! Allora, rimandiamo la sigla, non lo so, che è anche figa. WAD, allora, fighissimo ritrovarti qua in Sardegna. L'ultima volta ci siamo visti nel 2018, era il Festival delle Radio Universitarie, una cosa molto... molto molto interessante, ti abbiamo portato con molto interesse perché ci stavamo accorgendo che stavi facendo qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente che si faceva notare in quella che è il mondo della radiofonia oggi. Say WAD oggi va in onda su Radio DJ alle 8:30 dallo studio dove va Linus. Come hai fatto a farti dare quello studio?
Lo occupiamo abusivamente. Lo squattiamo. Il programma va in onda dalle 20 alle 22, però poi la cosa bella che succede, un po' una magia, è che diventa anche altre cose. Quindi in quelle due ore c'è la diretta, poi nelle 24 ore successive avviene qualcosa che poi diventa un libro, poi diventa un tour, poi diventa una t-shirt. È bello perché noto che è uno spazio di creatività condivisa, dove non sono soltanto io, anzi, anche banalmente in questo tour, io sono l'ultima cosa, nel senso che poi c'è gente che lavora all'attività e che mette davvero la propria professionalità, è bello, è uno spazio di creatività, questa è la grande magia che c'è sempre stata e che non so come ci si riesce, cioè non so come ci riusciamo in realtà. Adesso vedo che, non so se state guardando i Maneskin per esempio avevano chiesto loro di venire ospiti da noi, per quanto Say WAD fosse un programma insomma un po' intollerante alla chitarra, no? In un certo senso, no? Abbiamo sempre avuto molta passione per la urban culture, no? Però è stato pazzesco vedere che i Maneskin avessero scelto di venire da noi perché avevano percepito che lì, cioè qui, potevano divertirsi, no? Infatti è stato ultra divertente, siamo stati due ore assieme. E questo, il programma è nato con questo spirito ed è il fuoco principale questo qua.
Ma infatti a questo ragionavo, perché comunque sia sappiamo che WAD è un rappresentante appunto della urban culture, no? Un personaggio molto influente e in effetti in radio tu incominci a portare quel mondo lì, lo fai conoscere. Però forse la svolta è stata proprio quando Say WAD è diventato un contenitore più ampio, cioè nel senso un programma che io ascolto anche se non so chi è, vabbè, non pensavo che non so chi è Marrakesh, però perché magari mi porti Maneskin, perché coinvolgi gli ascoltatori in maniera unica, con giochi, in cui sentiamo anche un altro tipo di musica che non è per forza l'hip hop che ti ha, che yes, ti sei yes, portato yes. dietro.
Ma allora, un poeta diceva: la svolta è figlia di sbattimento, cioè non è che esiste la svolta, non è che il programma abbia avuto una svolta. La svolta è figlia dello sbattimento. Tanto quanto lavori ad una cosa, tanto quella cosa può raggiungere un risultato importante. Questa è la grande premessa. Poi il senso di novità per noi è proprio nel DNA del programma, dal giorno zero. Una storica voce radiofonica, radio personality inglese, John Peel, diceva: io non voglio dare alla gente quello che la gente vuole, voglio dare alla gente quello che la gente non sa ancora di volere. E io sono guidato da frasi così. Io ho le note del telefono, cioè se io perdo il telefono vado in paranoia perché ho le note salvate, non per i numeri, i messaggi o le foto. Cioè frasi così mi motivano da sempre, ci motivano da sempre. Quello facciamo noi, cioè raccontare, va bene i Maneskin che ok, o non lo so, Rondo da Sosa eccetera, nomi che sono già affermati. Il nostro goal è anche, assieme a queste grandi star, raccontare al pubblico gente nuova, la novità, non soltanto nella musica, anche nel mondo TikTok, anche nel mondo dei film, delle serie TV, la novità, cioè siamo cultori di novità.
Questa era figa.
Questa era proprio bella.
Questa era bella, secondo me, da mettere sul libro.
Spero di trombette.
Serviva la tua machine, cavolo. Ok, in effetti questo è quello che fai, e poi a un certo punto arrivi con un libro che non è un libro, corretto?
Esatto.
Cioè, in cui tu chiaramente dici: ruba le frasi di questo libro,
sì.
Facendo poi riferimento a uno che è stato molto importante per te.
Sì, no, non per me, sono molto affascinato dalla controcultura degli anni 70 in America, della Beat Generation per esempio, e Abby Hoffman aveva scritto questo libro che una volta vidi a New York, si chiamava Steal This Book, ruba questo libro. Già di per sé è fighissimo come concetto, no? Tu suggerisci di rubare un libro. Nel suo caso però era un manuale di guerriglia, ok? Parliamo di anni e epoche molto difficili da questo punto di vista. Abbiamo voluto in un certo senso citare anche nella copertina, anche la grafica è come quel libro lì, perché la nostra guerriglia oggi la possiamo fare, la dobbiamo fare, ma con le parole. Quindi abbiamo messo all'interno del libro una serie di parole che sono citazioni carine, epiche o banali e simpatiche, dette da alcuni ospiti all'interno del programma. Perché è un po' quello, cioè la nostra arma è quello che possiamo condividere. Cioè io sono qui oggi per condividere, non sono qui oggi per vendere niente, intanto, questo è un aspetto molto importante. Anzi, io non sono qui oggi per voi, cioè sono venuto qui a prendere, cioè lo facciamo anche per questo, per chi fa questo lavoro è importante anche l'energia delle persone, gli sguardi. Perché ti sto dicendo questa cosa?
Perché ti ho chiesto come hai rubato queste frasi, fondamentalmente.
No, perché, allora, il tipo è un personaggio incredibile, Abby Hoffman, uno che tra le altre cose, in un certo senso per criticare il governo americano, candidò con tanto di raccolta firme e candidatura ottenuta alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti d'America un maiale. Se avete visto Black Mirror, nel primo episodio c'è una citazione su questo. Oppure, per combattere la guerra del Vietnam e l'approccio militaristico degli Stati Uniti d'America, riunì migliaia di persone per andare sotto il Pentagono a sollevarlo con la forza del pensiero. Fuori di testa. Non ci è riuscito, ma impazzisco all'idea che una persona possa aver avuto questo pensiero per un momento un pensiero che ha unito le persone, no? Questo fa, secondo me, l'arte della politica nel suo caso, la creatività in generale, unire le persone.
Com'è che aveva detto sharing is caring, no?
Qualcosa no, sharing,
del genere, che l'ha detto Giulio Soleri. Esatto.
Vabbè, con lei un altro capitolo, perché voi conoscete Giorgia Soleri, sì, ok, perché lei è sicuramente un esempio negli ultimi anni di come si raccontano anche problemi personali, fisici, raccontandoli ti stai prendendo cura di quel problema su di te e su chi quel problema lo vive, per esempio, no? E questo sottolinea quanto noi cerchiamo anche di raccontare questo in radio. Bisogna fare la grande premessa che la radio è una cosa che una persona ascolta in maniera anche molto spesso superficiale, ok? Quindi sarebbe molto più facile, per assurdo, andare in radio stasera e dire: preferite l'acqua frizzante o naturale? Manda un messaggio al... se accendi l'80% delle radio, fa questo, non le sto criticando, è una scelta, è anche una scelta paracula, perché è più facile piacere a più persone se sei semplice. Però io, che sono il contrario della semplicità, ogni tanto ci piace anche evitare il sondaggio su acqua frizzante, acqua liscia, e magari raccontarvi Giorgia Soleri. Questo è un po' il senso, no? Poi spero che qualcuno colga, non lo so.
No, io penso che si colga.
Tu colga?
Sono andato ovviamente a leggermi l'introduzione, dove scrivi delle cose interessanti, dove si nota proprio questo voler incidere con le parole che pronunci, no? Parli appunto di parole che compongono frasi, che per te sono fondamentali. Camminiamo e corriamo altrimenti alimentati da una o più parole. Si possono bloccare le frasi che inconsapevolmente ti cambiano un singolo momento o la vita. Una parola può cambiare la storia, figurati un'intera frase. Quindi tu di fatto in questo libro cerchi di fare un'istantanea, no? Su quelle che sono le frasi dette dai tuoi ospiti, ma c'è anche qualcosa detto da te.
Sì, c'è un intro, al di là del libro è proprio il nostro concept, cioè quello che diciamo oggi è fondamentale, soprattutto in un'epoca in cui tutti dicono tantissimo, tutti parlano, sono tutti all'interno delle proprie bolle, un po' influencer, no? Tutti si esprimono. Tutti hanno un'opinione su tutto, che non c'è scritto da nessuna parte che tutti debbano dire tutto su tutto, ma oggi è così. Abbiamo più notizie che contenuti. Si fa notizia su qualsiasi cosa per appiccicare dei like. Oggi si sta parlando, per esempio, in queste ore, no, dell'idea del ministro di eliminare le parole inglesi dal dizionario, che per me sarebbe un disastro.
Cancella il programma.
Cosa fai? Cioè, come lo parli questo programma? Un programma che si chiama Say What, come lo chiamerai poi? Però vabbè, questo dimostra che, insomma, dobbiamo metterci le parole. Le parole sono veramente vitali per me. Ci sono delle parole anche banali che un po' mi hanno, banalmente direi, mi hanno cambiato la vita, o quantomeno mi indicano la strada, e so che per molte persone è così. Anche parole di, non lo so, canzoni o libri che possono sembrare banali. Parlavo di questo con Baby Kay, quando una volta gli ho detto, io sono molto amico di Claudia da tanto tempo, ho detto: ma sai che c'è una frase di una tua canzone vecchia così, che, cioè, per me è tipo mantra, ed era banalmente: non guardare chi sono, ma guarda chi divento. Cioè, ad una persona in una certa fase della sua crescita, una parola giusta, una frase giusta, che sia di un filosofo o di un trapper, ti può davvero indicare la strada. È fondamentale, cioè il peso specifico delle parole, soprattutto per chi fa quello che facciamo noi, la radio, per chi studia comunicazione, è fondamentale nella vita di una persona. E quindi ne ho diverse di parole che mi indicano la via, e mi accorgo che per molti ascoltatori è così. Ci sono delle parole che sono la strada che tu devi seguire. Quella canzone ti forma. Venendo qua ieri, riascoltavo un pezzo di Marrakesh che si chiama Goat, che vuol dire capra, ma anche Greatest of All Time, che secondo me è il massimo della ricerca dell'autostima. Cioè, se tu non stai bene in quei giorni down, ti ascolti una canzone così, ti leggi un poeta così, un filosofo che magari la vostra prof vi sta insegnando, ti indica la via. È fondamentale questo, lo sottolineo, perché viviamo in un paese in cui la cultura, la musica, ma la cultura in generale, viene sempre considerata come laterale. Cioè, come se, sì, poi ok, c'è la musica, poi ci sono i libri, ci sono i filosofi, i poeti. Non è così, questa gente qua ha una luce che ti indica la strada.
Allora, facciamo una cosa, visto che siamo...
Dov'è la strada per il bagno?
Tipo qui a sinistra, in fondo a destra poi. No, allora, volevo giocare a questo punto con il libro. Anche perché, allora, questo libro, come vi ha spiegato prima Wad, oltre alla sua introduzione dove ci spiega un po' che cosa, qual è lo scopo.
Sottolineo che non siamo qui per la presentazione del libro.
Assolutamente no, ma io lo voglio sfruttare, sì, fondamentalmente per chiacchierare, no?
Anzi, lo regaliamo come al gioco, esatto, il primo che lo prende.
Esatto, è di Carlo tanto, non è anche mio.
Ah, è di Carlo, ok. Ah, ok, allora niente.
No, però proprio perché... ci consigli di rubare le frasi di questo libro, io ho detto vabbè, rubo le frasi di questo libro, ci, yes, faccio una chiacchierata con Wab,
yes,
ne approfittiamo. È un libro, come vi dicevo, dove ci sono appunto 365 frasi dette a Say Wad dagli ospiti di Wad, qualcuna dicevo anche detta da Wad, e quindi noi questo libro lo possiamo prendere, lo possiamo sfogliare, possiamo decidere di leggerlo come vogliamo.
Il libro delle risposte a nessuna libro... domanda.
Esattamente.
Ok.
E allora io me ne sono...
Lo facciamo aprire a loro o lo apri tu?
Allora, io volevo che magari i ragazzi lo prendessero, in modo tale che possono sfogliarlo. Io intanto comunque mi sono segnato qualcosa, giusto per non arrivare proprio, me le sono lette tutte due volte.
Ok.
Prima cosa che ti dico è innanzitutto che una frase letta in momenti diversi è incredibile.
Cambia, certo.
Cambia tutto. Ed è forse anche questo il potere, no, di mettere una frase, di fare un'istantanea di questo tipo. Una frase magari decontestualizzata anche da un'intervista che magari stavi facendo,
certo,
a me può dire una cosa, magari lui nell'intervista diceva una cosa che non c'entra niente con quella che sto pensando io, quindi questa è un'altra cosa che,
sì,
secondo
sì,
me
interpreti
rende,
come vuoi.
Rende super, super forte la cosa. Io ne leggo una così a caso, ok?
Vai, yes.
Vediamo.
Cosa hai trovato tu? Quale hai trovato?
Magari facciamola leggere. C'era un microfono per gli studenti, giusto? Sì, le commentiamo.
Ruba questo microfono.
Sassa, ok. Una cosa è ispirarsi, un'altra è copiare. E io vedo sempre persone che copiano troppo.
Cioè, ora dovrei indovinare di chi è? Mecna? Ah, sì. Ramet, ok.
Ci va.
Vai. No, vai, ci
stai. Sei casatissimo.
C'è un libro che leggi, lui l'ha già finito di leggere.
Esatto.
Al dolore ti abitui.
Ah, questo è Toretto? Chi è?
No. Sì. No.
E chi?
Dico?
Sì, Giorgio Petrosi. Ah, okay. Che poi dopo, perché lui era appena... Questo è molto bello. Giorgio Petrosian è un kickboxer che era appena stato un campione italiano nel mondo, gigante, bravissimo, però... era appena stato in Asia, dove le arti marziali sono ovviamente insomma molto importanti, e dopo anni aveva ricevuto il suo primo KO, no? Per lui è stato frustrante, perché dopo anni di vittorie ti becchi un KO, non è bello, e lì diceva il dolore ti abitui, perché poi ha dovuto fare tutta una fase di, insomma, riattivazione eccetera, e è tornato a vincere. Mi piace molto la metafora arti marziali vita, io non pratico, ma seguo tantissimo l'MMA, la box, abbiamo ospitato Toretto, abbiamo ospitato Marvin Vettori, perché è assurdo quanto la vita sia così. Devi imparare a cadere. Sto dicendo una cosa di una banalità disarmante, che è la trama di Rocky Balboa 1, Rocky 1. Cioè, devi cadere, devi prendere i colpi. Nessuno ci insegna a prendere i colpi nella vita. Nessuno, questo me lo diceva anche Achille Lauro in un'intervista che abbiamo fatto in Terrazza Martini, nessuno nella nostra crescita ci insegna a fallire. Nessuno ci dice che puoi fallire, lo devi mettere in conto. Aggiungo, non è che puoi fallire, devi fallire, devi sbagliare delle cose. Alcune cose che fai non funzioneranno, l'80% delle cose che fai non funzioneranno, ma nessuno ce lo dice. Al fallimento ti abitui, al dolore ti abitui, come dice Giorgio Petrosa. Qui ci sta l'applauso. Perché
bello, sì.
Vai, hai la tua frase?
No, volevo chiederti, e quindi, cioè, giusto per mettere il dito nella piaga, quando è che
fallimenti?
Quando è che hai fallito? Quando è che hai provato dolore? Magari un episodio, un qualcosa che ti ha fatto però poi rialzare, ecco.
Allora, di fallimenti, alla persona che verrà un giorno a raccontarvi che è tutto bello, avete presente noi fuffa guru di Instagram, venite con me, non studiate, non andate, adesso c'è questa narrativa del non andate all'università, venite con me a Dubai con le criptovalute, quella roba lì è LOL 4, la prossima edizione, cioè per me sono veramente dei comici questi qua. Tutti quanti, chiaramente me compreso, ma non sono qui a raccontarmi come esempio di niente, ma tutti i grandi che magari vedete qua o che vedete nel programma, hanno storie di fallimento e insuccessi, cioè è inevitabile, ma è proprio lì che trovi la forza di, anzi è proprio lì che devi cercare la forza di disegnarti il tuo futuro. E nel mio caso i fallimenti sono tanti, perché produrre contenuti quotidianamente significa sbagliarne tantissimi di contenuti. Non tutto quello che facciamo funziona, non tutto quello che facciamo performa bene, non tutto quello che facciamo lascia il segno come avremmo voluto. E quindi il fallimento a livello professionale per me è quotidiano. Banalmente, oggi quest'aula è piena, poteva non esserlo. Succede a volte, che ne so, io suono nei club ogni weekend, non è che sono sempre tutti pieni, quando non è pieno è una forma di fallimento, da lì impari, capisci e provi a evitare quello sbaglio la volta successiva. Però poi i fallimenti secondo me non sono solo professionali, sono anche nella vita, e ne ho tanti, soprattutto legati alla fase adolescenziale, no? Perché secondo me è anche la fase in cui fallisci di più, e non ti accorgi e ti arrabbi e stai male e ti rifugi in territori in cui a volte è meglio proprio non entrarci, cioè la fase in cui secondo me è necessario capire che il fallimento sia importante è proprio l'adolescenza. È quando magari tu non hai le sneakers che ha il tuo amico e ti senti fallito, perché magari i tuoi non possono comprartele, per esempio, quando non ti puoi permettere delle cose, la vivi come un fallimento, allora magari ti arrabbi con i tuoi, ti arrabbi col tuo contesto familiare e amici. Io sono cresciuto così, cioè sono cresciuto nel sacrificio, sono cresciuto come penso molti di voi, perché io non ci credo in questa ricchezza così diffusa. Sono cresciuto nella difficoltà, no? Nel dover guadagnarsi le cose, per ottenere un senso di come dite voi italiani, di insomma,
non so.
Quando ti senti ti senti appagato. Facciamo un applauso a lui che è il king.
Bomba.
Quindi sì, fallimenti tanti, quotidiani, fottetevene, si fallisce tanto. Il fallimento non è una cosa brutta, il fallimento è parte del processo.
Bella questa. Gang. No, dai, parlando di adolescenza, ce n'è una che mi ha fatto ridere. T'ha fatto il ghosting, sparisci pure te.
Questo è il Franco 126? Love Gang 126,
che ci sta tantissimo. Abbiamo un'altra frase, qualcuno che ha voglia di leggerne una? Non so dove sia il libro in questo momento.
Ah, pensavo dicessi abbiamo qualcuno che ghosta, perché comunque il ghosting...
Secondo me sì.
Sì, ha voglia.
Siamo un po' tutti.
Ciao Michele.
Ciao.
Posso? Ciao, certo, sono Walter, ciao. Molto piacere. Allora, vorrei farti due domande. Una è un po' scema, la seconda è un po' più intrigante. La prima è: dove nasce il tuo soprannome?
Okay.
Wad.
Sì.
La seconda invece riguarda un po' il tuo trascorso. Tu parti dalla Puglia, arrivi a Milano, vivi dalla periferia. Racconto, ho sentito in qualche intervista che insomma la situazione è un po', diciamo, al limite della sopravvivenza, no? Puoi raccontarci qualcosa di più relativamente al processo che ti ha portato dalla periferia di Milano a Radio DJ?
Ok.
Grazie.
Prego. Allora, ho pubblicato questo reel, penso tu ti riferisca al reel del dentifricio che non potevo comprare.
Esatto.
Che comunque mi fa molto sorridere perché diciamoci la verità, quel racconto, tutto vero, 100%, però è patetico, chiaramente, come dico in quel video, sei la prova che il patetico funziona. Cioè, non ce n'è, è così, ragazzi. Cioè... Allora, a me piacerebbe, ce ne ho tanti di racconti patetici, però poi ho paura di diventare un po' troppo quello lì. Anyway, io in realtà quel racconto era riferito al mio trasferimento a Milano, quindi periferia di Milano dopo l'università, però sono pugliese e sono cresciuto, c'è un altro, mi è venuto in mente una cosa patetica che molto la dico, e sono cresciuto in un quartiere tranquillo, adesso senza fare per forza quello povero. Il quartiere non facile, patetico adesso, un quartiere in cui, e qui ci sono articoli di giornali che potrebbero farvelo vedere, il boss del paese abitava al palazzo accanto e una mattina mentre andavo a scuola fu ucciso e io vado a scuola con i miei amici a piedi, perché il concetto di essere accompagnati a scuola secondo me è molto milanese, no scherzo, non lo so, camminando passando attraverso questo palazzo accanto c'era la scena l'uomo per terra come nei film americani, no? Quindi in un contesto così, cioè la Puglia, la mia zona è stata per molti anni il centro della Sacra Corona Unita, che era la risposta pugliese. Dimmi la percentuale di pateticità, eh? Ok, era la risposta pugliese alla mafia, alla camorra, all'andrangheta. Accanto al palazzo di casa spacciavano pesante, quindi io giocavo il pomeriggio a pallone con i miei amici, con questi eroinomani che andavano a prendere... E racconti così, gente dei domiciliari, gente che a un certo punto la notte tutto il quartiere si svegliava perché arrivavano le volanti a prendere quello là, ad arrestarlo. Storie che esistono ovunque nel mondo, credo anche a Cagliari, ok? Molti dei miei amici hanno fatto l'errore di cedere al fascino di quella criminalità. In un'epoca, parlo di anni 90 a primi 2000, oggi questa storia qua fai per 10, tutti quasi, non tutti, però molti cedono al fascino della criminalità. Lì mi ha salvato una bomboletta spray che mi ha insegnato l'arte del writing e dei graffiti, serviva un nome d'arte, con questo mio amico ci inventiamo una formula criptata, esce per me il nome WAD, che quindi tendenzialmente non vuol dire niente, però è il nome che mi ha dato la strada, che mi hanno dato i muri. Poi negli anni ho scoperto che in Francia c'è una rivista di design che si chiama WAD e loro, molto più fighi, l'hanno trasformata in acronimo e WAD sta per We Are Different. Quindi se vuoi la risposta facile era We Are Different. La verità è che è un po' questa. Però quello spray, quel nome, quel fare parte di un gruppo che non cedeva al fascino del soldo facile, della criminalità, dell'orologio costoso a 15 anni, mi ha salvato. Quello spray, quella bomboletta mi ha salvato, quella cultura mi ha salvato. E sono salvo, ce l'ho fatta, sono salvo. Però è stato complesso. Ma perché ti dico questo? Forse non era abbastanza patetico, dovevo insistere ancora di più. Perché oggi mi rendo conto che la new generation è totalmente succube di questo storytelling. Cioè, esiste la criminalità ed esiste gente che per atteggiarsi in un certo modo o per fare un certo tipo di vita si avvicina alla criminalità, entra in questi settori per poter fare la musica o per poter stare vicino ad un certo ambiente. Questo, dal mio punto di vista, è la tristezza sociale, perché io non ci vedo niente di figo in uno che spaccia, e in realtà non ci vedo niente di figo anche in uno che racconta di uno che spaccia. Questo lo dico ai vari artisti amici che fanno questo, però poi capisco che per loro è la musica diventa un modo per uscire da quell'ambiente, per alcuni, ma molti ci entrano per poterlo raccontare. Un annetto fa sono stato ospite al carcere Beccaria di Milano. Se avete visto Mare Fuori, alla fine Occhiattil va al Beccaria, no? Che è il carcere minorile. E tra i vari racconti che mi hanno fatto i ragazzi e anche le guardie, c'era questo qua, questo racconto che mi ha proprio toccato, perché mi diceva una volta è entrato uno, aveva fatto un crimine X, era venuto al Beccaria giusto per farsi quel mese, quei 3 mesi di carcere, per poter uscire e avere la credibilità di quello che è stato nel Beccaria. Quindi viviamo in una società che è devastata da questo punto di vista. Cioè la criminalità non è niente di bello, cioè ti porta ovviamente e sempre in una strada buia e chiusa, però mi accorgo che è così. Io ho vissuto, è la prima volta che racconto questa cosa qua del boss ucciso, perché cioè, conosco quella sensazione, ma non mi ha mai affascinato. E perché non mi ha mai affascinato? Perché ho trovato, lì avviene la magia, una passione, cioè la passione che ti tiene fuori da quegli ambienti lì. Ora, o mi bloccate con un applauso, una cosa, io continuo.
Hai toccato un po' il tema dell'amicizia in questo intervento che hai fatto. Sfera dice: è brutto da dire, ma non tutti sono amici. Chi sono stati, io ti chiedo, invece, quegli amici che ti hanno aiutato a entrare dentro quello studio di Radio DJ a fare SeWad?
Questa è una domanda molto difficile.
Che è una domanda, aspetta, non sembrava detta così, tipo chi ti ha, come dire,
chi ti ha raccomandato.
Esatto. No, non volevo dire ovviamente quello, era chi sono quelle persone importanti che hanno segnato il tuo percorso e ti hanno fatto puntare all'obiettivo.
Questa è una domanda difficile che ha una risposta che cambia nel tempo. La risposta che ti do a aprile del 2023 è che è un settore in cui non ci sono amici. Cioè non puoi considerare l'amicizia, punto. Cioè non esiste l'amicizia. Io credo che non esista proprio in ambito lavorativo. Quando vedo gente che vive il lavoro come amici, colleghi, usciamo, non esiste l'amicizia nell'ambito lavorativo. È un campionato, è uno sport, ok? E nello sport tutti vogliono fare gol, tutti vogliono fare vogliono vincere, vogliono fare insomma la propria carriera. Quindi non mi sento di dire che ci sia stato un amico, perché gli amici veri sono quelli con cui andavo a scuola quella mattina, sono quelli di quando ero adolescente, quelli sono gli amici veri, e non te li cambierà la vita. È gente che non vedrai magari per 10 anni, ma poi quando li rivedi non ti servirà neanche dire come stai, riprenderai il discorso che hai lasciato in stand-by 10 anni prima. in ambito lavorativo, ancora di più nel mondo dell'intrattenimento, secondo me, o quantomeno quello che conosco un po' meglio, l'amicizia non esiste, non c'è, anzi, molto spesso scopri e ti accorgi di avere degli hater sotto forma di amici, non sono amici, questo diceva Sfera Ebbasta, perché il mondo della discografia è così, lui è cresciuto con delle persone che poi lo hanno tradito, gli hanno rubato soldi, ora sto fantasticando, ma è sempre quella la trama, no? Gente che poi parla male di te, gente che appena vede che stai facendo un errore ti fa lo sgambetto per farti cadere, gente che spera che tu possa cadere davanti a tutti senza i pantaloni come nei peggiori incubi cinematografici. È un settore questo qua in cui non ci sono amici. Questo credo che debba essere quasi proprio quantomeno importante da sapere, cioè non ci sono amici, ci sono persone magari a volte che ti aiutano, poi ti accorgi nel tempo che lo fanno anche per un motivo, what the fuck, non ci sono amici, però poi ci sono io e ci sono quelli come me e io mi sento di essere un po' in questo anche un po' new generation. C'era una frase di Luque tra le tante frasi che mi hanno segnato e che mi indicano la via, è: in un mondo, in un mare di delusioni, voglio essere un esempio. E io voglio essere un esempio anche in questo, cioè io voglio supportare le nuove generazioni, chi vuole fare la radio per esempio, chi viene in radio, ha una canzone nuova ma nessuno se lo caga, ma quella canzone è bella. Io voglio essere per lui un esempio di apertura, ok? Non è amicizia, è apertura, è condivisione anche in questo senso. Però non ci sono amici, ragazzi.
Baby K ci aiuta in tal senso.
Mi dovete sentire che ci sono amici. È pieno di amici. Non ci sono amici.
Zero.
Sono tutte merde.
E anche Baby K ci dice: gli ultimi a morire sono sempre i miei cazzo di haters. Cioè, come a dire che comunque sia non possiamo piacere a tutti. E però questo non deve essere un motivo per non rivendicare sempre il fatto di essere se stessi. Questo è un tema che secondo me è importante, cioè viene fuori tantissimo, sia nelle frasi che ci sono nel libro,
cioè, che
il, no, il fatto di essere se stessi a tutti i costi, cioè di darsi, come dire, di mettersi in primo piano, cioè di non voler piacere per forza agli altri.
Ah, okay.
E quindi rappresentare sempre se stessi in tutti i modi.
Questo è un po' quando prima ti facevo l'esempio dell'acqua frizzante o l'acqua liscia, no? Più sei banale e più qualcuno dice che puoi piacere a più persone, a tante persone. Più sei semplice e più dicono che tu possa piacere a più persone. Però io di questo me ne fotto, perché secondo me è il contenuto che la gente deve avere tra le mani, è il contenuto, è la qualità di quel contenuto che decide se vale la pena accendere la radio la sera. Hai voglia di scoprire il mondo nuovo? Un po' di futuro? Scriviamo assieme? Hai voglia di scrivere insieme a me un po' di futuro? Ok, accendi la radio dalle 8 alle 10 la sera. Lì siamo noi stessi, in questa forma, non nella forma di ridimensionamento della curiosità umana, ok? Perché l'esempio dell'acqua è proprio quello, cioè è chiaro che insomma essere banali per assurdo è facile, ma essere veri è un'altra cosa. Se tu hai voglia di far crescere anche culturalmente la tua persona, le persone che sono con te, allora devi anche un po' osare, devi anche un po' rischiare. Io in questo sono fortunato perché ho un direttore e una radio che mi permettono di fare questo, perché altrimenti lo farei altrove ma non sarebbe la stessa cosa, no? E questa è forse l'amicizia, è anche un po' quella in un certo senso, è la fiducia, ok? Però non credo tanto nel... cioè io spero che il prossimo mondo sia un po' meno banale di quello in cui viviamo adesso. In questa epoca acchiappa like, dove diventi famoso per due giorni perché dici che c'hai un problema al fegato. Cioè, Ok, è una forma di empatia, e questo lo scrivo nel libro, ho scritto nel libro che io c'ho il reflusso, che penso che sia il problema fisico più pop, no? Cioè, se vuoi unire le persone, dici io ho il reflusso, tutti il reflusso, però non è, cioè, capisci quanto sarebbe facile in un certo senso. That's it, questa è la cosa.
Qualcuno che vuole dirci se...
come cura il reflusso.
Tipo, in che maniera, oppure, non lo so, se avete letto qualche frase, se c'è qualche frase che vi ha colpito, se c'è una domanda che volete fare a Wad, eccolo là. E c'ha anche la maglietta, quindi super fan.
Super. Quella maglietta è fatta dal brand di Gue, non so se avete visto, no?
Ah, ok.
E sti cazzi. Allora,
un po' così.
Vabbè, ci sta.
No, vabbè, più ci sta. Non mi piace troppo Gue, però vabbè. Volevo chiederti, la frase ovviamente le hai scelte tu, da quelle da inserire.
Sì, le abbiamo un po' scelte assieme con tutta la gang.
Ok, sono stato molto colpito dall'aver trovato Matteo Saudino. Mm-hmm. Nel libro,
sì.
Perché cioè, non me l'aspettavo là, e poi ho scelto delle frasi di due di Marrakesh e sì. Una di Matteo Saudino.
Figo.
Allora, a me viene molto facile essere me stesso perché sono un po' incapace di esserlo, scrive, cioè dice Marrakesh, molto interessante.
Sì, perché lì parlavamo di questa narrativa di dire devi essere te stesso, devi dire sempre quello che pensi. Io dico, sai quelli che dicono, io dico sempre quello che penso. Ho trovato uno che dice, sai, io dico quello che non penso.
No, sì, infatti mi trovo molto d'accordo. sì. Poi l'altra era molto, cioè penso si ricollegasse a quella di prima, perché Steve, non riesco a essere altro che questo, che è il motivo per cui faccio questo mestiere, che mi consente di essere un pazzo legittimato.
Ah beh, sì, certo.
Cioè, poi io ammiro molto Marrakesh, soprattutto da persona, e noi loro gli altri, ha fatto un lavoro molto introspettivo, quindi cioè, lo apprezzo davvero tanto.
Vabbè, Marra è King, non sì, soltanto esatto. Dal punto di vista musicale. Prima citavo la sua canzone proprio perché, secondo me, è un esempio di crescita.
Esattamente, sì.
In cui devi anche un po'... ammettere a volte di avere dei periodi di down, dei vuoti, dei momenti bui. Se non lo ammetti, se è come è l'Instagram di quasi tutti quanti, è tutto bello, tutti abbronzati, tutti ricchi, e allora dopo un po' diventa fake la cosa, no? Invece lui è una persona vera,
esatto,
è una persona vera.
Deve stare sempre originale. Poi cioè, infatti, quando prima parlavi delle frasi che magari possono aiutare in vari periodi, cioè in diversi periodi, ecco, Marrakesh, io ho trovato varie frasi nei suoi testi che sono veramente...
Beh, non a caso ha vinto il premio Tenco, perché comunque ha una capacità di dire quello che vorresti dire tu, e te lo rende esatto. Anche musicalmente wow, e quello fa un artista. Cioè la musica è importante, la musica ci protegge, soprattutto nella fase di crescita, ma sempre nella vita. La musica è la cultura, aggiungo, no? Ci protegge, è la nostra forza. Invece mi accorgo che in molti settori, anche in quello radiofonico, la musica viene considerata come marginale, si fa sempre un uso superficiale della musica, quasi da contorno, no? Ai discorsi. Invece... tu sei una prova, ma io sono sicuro 100% che è così, perché lo vivo su di me.
No, sì, infatti. E poi l'ultima, quella su di Matteo Saudino, su Giordano Bruno, che dove viene scritto che oggi sarebbe uno che critica talmente tanto i social da essere bannato.
Questo merita l'applauso già soltanto.
Bellissimo, infatti.
Dov'è? La prof è accanto a te.
Come?
La prof, dov'è? La prof. È così, cioè, col senno di poi, in questa epoca in cui quel non si può più dire niente, molto spesso è vero, è uno così, un pensatore così, oggi non potrebbe dire niente, mm-hmm. Non si potrebbe dire niente. Questo è uno dei temi che torna spesso con gli artisti in radio, perché effettivamente molti li vedi che sono bloccati, non si riesce a dire... qualcosa. Io prima ho citato questo provvedimento, chiamiamolo così, del ministro, ma già dirlo qui, già alcuni, no? Perché non so chi ci ha insegnato che la politica come anche la religione, sono due temi che quasi non devi trattare per star tranquillo. E invece non è così. Io impazzisco quando vedo Obama ospite di alcuni podcast americani che parla di, così, cito Obama, no, preferisco un po' più Kendrick Lamar a The Game, perché, cioè, Obama dice questo. Io quando ho avuto in trasmissione alcuni politici, non faccio i nomi, cioè, gente anche giovane non sa niente di niente, cioè, considerano la musica, boh, cioè, io mi ricordo Lazzolina, che ha 40 anni, credo, che la cui artista preferita era Laura Pausini. Con tutto il rispetto, ci sta, però comunque vuol dire che non hai proprio idea di dove siamo, di dove sei, ok? E gliel'ho detto, quindi lo dico qua, ma perché l'ho detto anche a lei. Cioè, perché il reel era anche molto virale, perché io dicevo a Lazzolina, ma perché i politici italiani non sono cool per niente? Uno dei motivi è perché non si avvicinano alla realtà, al presente, che non vuol dire ai giovani, al presente, non hanno quella curiosità. Obama non è giovane, Obama parla di Kendrick Lamar, Obama ogni anno pubblica una playlist di canzoni che sfido alcuni amici miei a conoscerle tutte, perché è un cultore di musica, di libri. E questo deve fare anche la politica, non è che la politica è soltanto il provvedimento, la legge o, come succede in questo periodo, la frase sensazionalistica per creare dibattito. Cioè, la politica è anche interessarsi all'oggi. Questo noi proviamo anche a farlo col programma. Non è facile, perché quando parli ad un pubblico mainstream di politica è molto rischioso. Perché, insomma, chiaramente nel mainstream hai tante visioni politiche, però ogni tanto proviamo a farlo. L'abbiamo fatto con Alessandro Zan, ne abbiamo parlato. Una volta avevo chiamato anche, come si chiama quello di Rete 4, non è un politico, Mario Giordano, che fece tutta una polemica sulla trap, perché se ascolti trap diventi criminale, no? Anche poi l'abbiamo chiamato in diretta e abbiamo scoperto che i figli ascoltano Tony, e così.
Parlando di politici, parlando di politici sui social network, parlando di social network in generale, c'è una frase molto, mi è piaciuta un sacco, di Daniele Toretto, che dice: adesso il mondo gira intorno ai social, quindi cosa fai? Ti metti contro o li cavalchi? Che è un po' la domanda che ci stiamo facendo oggi, un po' siamo un po' assuefati, nel senso ci siamo un po' abituati, ormai sono la normalità, un po' li odiamo, un po' li amiamo, un po' vorremmo farne a meno e poi ci rendiamo conto che invece in qualche modo nella vita poi ci servono. Se WAD finisce su TikTok, finisce su YouTube, cioè c'è anche questo cortocircuito, no? Come ti spieghi questa cosa? Cioè il fatto di comparire in un social network dove in realtà poi tu fisicamente non hai creato un...
Ma allora, per me non è difficile, perché io ci metto sempre e solo praticamente il contenuto, quindi su TikTok, su YouTube, su Spotify, su ovunque, su Telegram, hai cose che riguardano il programma o quello che faccio, oggi che sono qui, ok? Non hai la parte privata di me. Jay Carlo qualche giorno fa diceva: io non vuoi, perché devo far vedere la mia casa su Instagram? Probabilmente siamo in quella fase in cui siamo un po' assuefatti dalle vite private di persone di cui ci frega zero. Ok, anche di celebrity, però poi mi accorgo che sulla lunga distanza quelli che raccontano solo la propria vita privata, figli, case, eccetera, perdono di interesse, perché poi la gente dopo un po' non sa più, cioè non sai più cosa, la casa, quante case ci avrai dopo che le hai fatte vedere, quanti figli hai, capito, quante mogli hai, cioè si esaurisce quel racconto, no? un po' orwelliano, no? del personaggio. E infatti mi accorgo che quando vengono a trovarmi persone tipo Giulia De Lellis o Soleil, che sono personaggi molto Instagram, molto ti faccio vedere la mia vita, poi però mi accorgo che dopo un po' di anni anche loro hanno bisogno di mettere un contenuto al centro, da far vedere che sia una trasmissione, che sia un brand di cosmetici. Quindi è il contenuto che guida sempre Toretto, a cui mando un grande abbraccio, che non se la passa bene in questo periodo, è un pugile. Quindi c'è prima la sua passione, la sua anima, ok? Poi è stato con Diletta Leotta, ha fatto Ballando con le Stelle, è tutto accessorio questo, non è il centro. Il motore è la tua passione, è il contenuto, il motore è il contenuto. Sembra quei preti che ripetono le cose, il motore è il contenuto, per me. Per quello poi mi accorgo che la gente un po' si prende bene quando a volte racconto cose come il dentifricio che non potevamo comprarci a Milano, perché crei anche un po' un mistero. Per assurdo, in questa epoca, se non racconti i cazzi tuoi, che crei un mistero al contrario, no? Però non ho necessità, cioè non mi serve. Cioè ho avuto per tanti anni un Labrador. Sai quanti like potevo fare con un Labrador su Instagram? No? Non ho mai postato.
È così. Vabbè, io penso che comunque la storia del dentifricio sia...
No, perché comunque è un libro particolare, nel senso che è una raccolta di 365 frasi, se non erro. Però voglio chiederti, qual è la prima frase che ti è venuta in mente quando hai pensato a questo libro, all'idea poi di pubblicare un libro così, e perché proprio volevi mettere quella frase? Cioè la prima che hai detto, ok, questa ci deve essere assolutamente.
Allora, il libro in realtà, dopo 2-3 anni di stalking da parte di qualche casa editrice, a cui ho sempre detto non lo voglio fare il libro, perché... È brutto da dire, soprattutto in un contesto scolastico, però nessuno più, cioè si legge veramente poco. E quindi per tante volte ho detto, io non lo voglio fare un libro. Io ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho sempre scritto, anzi una delle prime cose che facevo quando mi sono trasferito a Milano era fare proprio il, diciamo, giornalista. Ho scritto per Rolling Stone, per Vogue, per Wired, GQ, tante riviste. Mi piace tanto la scrittura, sono da sempre affezionato alla scrittura, in America la chiamano gonzo journalism, cioè quella un po' come stiamo parlando io e te, ma scritto. Ho scritto per tanto tempo, poi erano finite le riviste e ho smesso di scrivere. Cioè avevo scritto per tutti, non sapevo più che cazzo scrivere e ho smesso. E poi però mi ero accorto che... avevo scritto un libro con una casa editrice punk di Milano quando sono arrivato a Milano. Lì c'è quel gruppo, diciamo, di amici, no? Che ti dà le chiavi quando arrivi. Avevo messo il cuore dentro, così. Avevo preso il cuore e l'avevo messo dentro. Ed era piaciuto molto, era andato bene. Anche, mi ricordo, Fibra. C'è anche su YouTube Fibra che parla di questo, su RTL, che consiglia il mio libro, Fedez e tanti, cioè anche Marrakesh. Però io avevo preso il cuore, l'avevo messo dentro un libro e mi ero accorto che non era arrivato, cioè che la gente diceva, ah, ho letto il tuo libro, ma non l'aveva letto davvero, lo diceva perché era figo dire di averlo letto. E quella cosa mi ha proprio ferito, cioè mi sono sentito tradito come dalla fidanzata, no? E quindi non lo volevo più scrivere un libro, non lo voglio più scrivere un libro. E quando mi chiedevano perché non scrivo un libro, io dicevo non lo voglio scrivere perché la gente non legge. Io so di quanto cuore metti dentro, poi la gente non legge, cazzo lo faccio fare. Cioè non è che per quei, non so quanti mila euro di... Cioè, perché anche da quel punto di vista è importante a volte saper dire di no. Dire di no e non che magari sì, ok, ti offre 5.000 euro, lo dici, lo faccio, non sono mai stato così. Poi però sentivo l'esigenza di immortalare alcuni momenti del programma, perché nel programma spesso vengono dette cose molto importanti, non da me, sempre, quasi sempre dagli ospiti, cose che, come dicevo prima, possono, non dico cambiare la vita delle persone, ma indirizzarle. E quindi con questa casa editrice, che è Baldini e Castoldi, ci venne l'idea di screenshottare questi momenti e di metterli all'interno di un libro. Quindi non è un libro che ho scritto io, è un libro che ha scritto la storia che abbiamo fatto assieme, l'ho vissuta così. Poi cioè è andato anche bene, lo leggono, ma anche perché ci metti 30 secondi a leggerlo, è ok. diciamo che c'è un cuore dentro, ma non è soltanto il mio cuore, ok? È il cuore un po' di chi ha fatto parte, di chi fa parte di quello che facciamo. E quindi se stiamo male tutti. Se stiamo bene tutti. Questo è un po' lo spirito. Uniti vinciamo, divisi cadiamo.
Se ci sono domande io lascerei la parola a voi, alla fine siamo qua per voi.
Grande Carlo, King.
Vorrei chiederti se il fatto che tu oggi sia una figura di rilievo per Radio DJ sia anche una forma di riscatto rispetto al passato.
Una bellissima domanda. Non sono una figura di rilievo, intanto. Il riscatto sì, ma per me il riscatto è anche stare qui con tante persone che ascoltate me, poi magari molti lo hanno fatto per saltare un'altra lezione, non so come funziona, no? Il riscatto lo vivo quotidianamente, non soltanto nel programma, lo vivo alle serate, la gente che mi incontra, che è felice. Il riscatto lo vivo quando ricevo messaggi, che se volete vi faccio sentire, l'ho messo ieri nelle storie, che ti segnano tanto, perché quello che facciamo non lo facciamo soltanto per riempire uno spazio di 2 ore pieno di canzoni e basta, lo facciamo perché per l'anima, no? Lo facciamo perché ci mettiamo l'anima in questa storia qua, questa storia qua che non si chiama una trasmissione radiofonica, dal mio punto di vista si chiama la storia di oggi, no? Il mondo di oggi, cioè vorrei che insieme dessimo dignità a questa generazione, millennials o Gen Z, che veniamo distrutti dal passato, da un passato in cui tutti hanno avuto tutto, hanno consumato il mondo in cui viviamo, noi dobbiamo trovare le soluzioni a problemi senza lo stesso budget che hanno avuto prima di noi. Cioè, da questo punto di vista la frustrazione è gigante, quindi il riscatto lo vivo quando stiamo insieme, siamo in tanti, o quando ricevo messaggi così.
Ciao, guarda, ho guardato i video tuoi e ho provato qualcosa, quindi volevo scriverti, anche se ci metto un po' a trovare le parole. Non so se lo ascolterai mai, però è bello che qualcuno che si fa ascoltare dalle persone e insegni un po' di umiltà e umanità, perché evidentemente valgono ancora qualcosa queste cose qua. Ho provato una sorta di conforto, felicità. E niente, volevo dirti questo.
That's it.
Bello.
Questo è Mic Drop.
Qua possiamo alzarci e andare. Ragazzi, sempre... Eccolo.
Ciao, innanzitutto, volevo chiederti che consiglio daresti a un ragazzo che si affaccia al mondo della radio, magari sta interagendo per le prime volte con questo mondo.
Quindi allora, la radio...
anche un'altra domanda.
Come?
Volevo farti anche un'altra domanda.
Ah, vai, ma la vuoi fare dopo, che io poi mi dimentico, c'ho la memoria breve. Te la dimentichi pure tu?
È un po' più...
Allora, no, la radio è il media più antico della storia, nato prima della televisione, ovviamente prima di internet, ma ha un fascino incredibile, è incredibile perché tu sei davanti ad un microfono, parli a chissà quante persone, a loro stai raccontando una vita, e quindi il consiglio che avrei voluto sentirmi dire forse, no? È... vivi, no? Raccogli esperienze, colleziona punti vita, perché questo ti porterà sempre di più ad essere una persona che ha un background, una cultura forte e intoccabile. Più cresci, più accumuli esperienze, conoscenze, più studi quella che è la tua materia preferita, più ti specializzi, più assumi le sembianze di quello che sei, e più sei intoccabile e gli haters non ti toccano. Questo è un consiglio, non sono molto bravo nei consigli, però questo è un aspetto molto importante. È la vita, credo che questo valga non soltanto per fare la radio, ma per fare tutto, cioè accumulare punti vita. E soprattutto non sperare che si possa passare da 0 a 100 così, perché è davvero un'illusione di questo periodo storico, è un'illusione
Gen Z, questa qua, che da 0 a 10, da 0 a 100, senza fare niente, solo perché sei bello, sei bella, è difficile, non funziona. Quindi vita, no? Questo è un po' il consiglio, vivere, esperienze, studiare, sapere le cose di cui parli. Io mi alleno a scoprire mondi nuovi, ma non mi tuffo in mondi che non conosco, non parlo di calcio perché non so niente di calcio, non ho la credibilità per parlare di calcio, per esempio. Questo è importante, il background, no? La credibilità è la vita. Vita. Vai con la seconda domanda.
Volevo chiederti qual è la parte che preferisci di più del tuo lavoro?
Allora, mi piace tanto, diciamo tecnicamente, mi piace molto il setup della radio, microfono, cuffie, è il mio mondo. Se io potessi andare in giro con le cuffie e il microfono, è proprio la mia vita, no? È una perfetta trama Netflix questa qua. Quando ho fatto delle cose televisive tipo The Rap Game che abbiamo fatto di recente su Rai Play, una cosa che mi è mancata tanto è proprio quella dimensione lì, cuffia, microfono, cioè sentire mentre parli con la musica sotto, quella è proprio la mia dimensione. Questo mi piace molto, mi piace per esempio conoscere gente nuova tutti i giorni, scoprirla, raccontarla, in alcuni casi lanciarla, raccontare persone che sono famose all'interno di una bolla ma sconosciute all'interno dell'altra bolla. Mi è capitato di parlare di questo con Alessia Lanza 2 settimane fa. Lei, non so quanti di voi la conoscono Alessia Lanza, però è molto famosa in un settore, sconosciuta in un altro settore. Non faccio la differenza giovani vecchi, perché dipende anche molto dalla curiosità delle persone. E quindi mi piace molto prendere da una bolla, raccontare ad un'altra bolla, in quel caso le bolle si uniscono e lì si crea molto spesso il mainstream. Questo è successo per esempio ad artisti che sono venuti in radio per la prima volta da me, tipo Gali, Sfera, che erano famosi in una bolla ma che poi hanno aggiunto bolle e poi oggi sono mainstream. Ti è piaciuta questa delle bolle?
No, diciamo che io mi ricordo di te, vabbè, a parte ti seguivo in un canale su Sky, non so se si possa dire, quindi...
Ma certo.
Esatto, su Hip Hop TV, quindi... No, sono cresciuto anche con queste cose e poi mi ricordo di te proprio in quella wave del 2016, cioè io mi ricordo magari l'intervista a te, Edu, non so se ti ricordi, sai quello spezzone.
Certo.
Cioè, oppure, sai, tanti altri episodi dove... Cioè, secondo me tu hai contribuito a far sì che tutta quella wave trap 2016 poi sbocciasse in altri contesti. Questo secondo me è un merito che molti noi ascoltatori di quel genere, comunque di quel filone lì, possiamo farti, perché comunque anche il compleanno di Pop TV, cioè, avevi riunito tutta la scena del 2016, persone che venivano da Genova, Milano, Roma, Napoli, Enzo Dong. Quindi sì, mi è piaciuta molto questa frase, cioè proprio l'ho presa con, grazie. Con tanto affetto.
Grazie mille. Poi un'altra cosa che non si impara e non esiste come l'amicizia è anche la riconoscenza. Questa è riconoscenza, ma avviene in contesti extra lavorativi, no? Perché poi la vecchia scuola ha tanti pregi, ok? Diciamola così. Erano bravissimi in tutti i settori, musica, radio, mondo, ok? Prima di noi erano tutti bravissimi, ok? Lo diciamo. Oggi queste persone, dalle nuove generazioni, pretendono riconoscenza e rispetto. Ci sta, gliela diamo, ma non danno riconoscenza e rispetto alle nuove generazioni. E questo è frustrante. Per quello io stimo molto artisti tipo Capo Plaza, Rondo, Sfera, che stanno facendo un errore che prima è stato fatto, e cioè non stanno facendo un errore che prima è stato fatto, e cioè stanno supportando le nuove generazioni, non hanno paura delle nuove generazioni, ok? Questo è importantissimo per me, non avere paura delle nuove generazioni. Dei grandi ho imparato cosa è bello fare, come è bello essere, ma imparo anche come non si deve essere. Ah.
Abbiamo un'altra domanda? Sì, eccola là.
Ma solo una curiosità. Visto che oggi hai parlato molto all'insegna del miglioramento, anche di se stessi, volevo sapere se c'è ancora un qualcosa che tu vorresti migliorare di te stesso, o ti senti nella forma più smagliante che tu possa avere, più perfetta, ecco, solo questo.
No, 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 non mi sento per niente nella forma più smagliante, è una costante crescita. Anche con le proprie debolezze, per esempio, ti faccio un esempio. Io dalla scuola media insegno proprio di ribellione, indosso un cappellino, uno snapback, ok? Questo poi nel tempo diventa per molti una gabbia. Cioè io oggi qui, cioè io ce li ho i capelli, guardate, li vedete? Però io non riesco a esistere senza, ok? E questa è una debolezza, cioè lo è proprio da un punto di vista psicologico. E si cresce nel tempo, impari a gestire le tue debolezze, i tuoi punti deboli. Per esempio, io non sono uno che sa far ridere, non sono un comico. Per cui studio un po', mi guardo tanti stand-up comedian americani, ospito vari stand-up comedian italiani. Bisogna conoscere le proprie debolezze e studiare, approfondirle, e pian piano è un percorso comunque lento, no? È un po' la metafora dell'acqua che, ok, finisce nel mare, però il percorso non è mai dritto e fluido. Non sono nella mia forma smagliante, anche perché vengo da una settimana di influenza, quindi...
Ah, ecco.
ma nessuno lo è nella sua forma smagliante, secondo me. Cioè, secondo me, quello che verrà a raccontarvi, che è tutto bello, è un po' il discorso che facevo prima, non esiste, cioè nessuno nella sua forma smagliante. Poi ci sono dei periodi di up, periodi di down, sicuramente questo è un bel periodo, adesso incontreremo i ragazzi di un'università tipo oggi, riparte Terrazza Martini, ho tantissime serate in giro nei club, anche molte in Sardegna quest'estate, quindi sì, è un bel periodo. Smagliante non lo so, secondo me smagliante non esiste come persona.
Ok ragazzi, facciamo...
Lei è smagliante.
È super smagliante. Facciamo un'ultima domanda, se c'è, eccola qua.
Allora, innanzitutto, ciao.
Ciao.
Seconda cosa, noi vediamo anche tramite questi clip che le persone che comunque hai intervistato sono molteplici e di campi comunque differenti. C'è una persona in particolare che non è ancora intervistato e vorresti fare, e perché?
Wow. Queste sono le domande a cui, cioè, quando dici cazzo mi piacerebbe arrivare pronto quando mi chiederanno questa cosa, no. Sicuramente mi sarebbe piaciuto intervistare personaggi del passato, epici, che ovviamente non si può più fare, tipo, che so, Michael Jackson. Mi piacerebbe intervistare Beyoncé, per esempio, Kanye West. Però in generale io non sono fan di nessuno. Cioè, questo è anche proprio un approccio che a volte suggerisco anche sotto forma di consiglio. Cioè, io sono fan della canzone. A me poi di quella persona che ha fatto la canzone mi frega zero. Tendenzialmente, sempre con rispetto, però non sono mai stato fan di un artista. Anche Marracash, amo le sue canzoni, ma con Marra c'è un rapporto, vabbè, ormai amichevole, però comunque frontale, come sto parlando con voi, perché non sono fan. Oggi molti ascoltatori di musica, o anche molti fan di influencer e tiktoker, sono fan del personaggio e non di quello che crea. E qui c'è il consiglio. È quello che crea l'arte, ok? Non è la persona, è quello che crea. Anche perché per la maggior parte poi sono delle delusioni, no? I personaggi. È quello che crea che serve a me per colorare un radio show, per esempio. È quella canzone, è la storia di Alessia Lanza, ma non è Alessia Lanza. Ignoro, cioè non concepisco il fanatismo, non esiste per me. Poi ci sono delle persone, mi ricordo, quando abbiamo ospitato, che ne so, Corrado Augias, che comunque è uno storico incredibile, ovviamente un po' di brividino ce l'hai perché sei fuori anche un po' dalla comfort zone, un personaggio ultra colto con cui abbiamo parlato di twerking, cioè che se ci pensi è pazzesco, perché ci sono artisti che sono sempre timidi, hanno paura a parlare di cose, invece un personaggio così colto riesce addirittura a parlare di twerking, raccontandoti che nella storia ogni volta che veniva introdotto un nuovo ballo, è successo col valzer, col tango e poi col twerking, inizialmente veniva demonizzato, no? Era il ballo del male in un certo senso, quindi sì, un po' di brividino con alcuni c'è, ma non sono fan di nessuno, cioè anche, non lo so, anche dei J Balvin, quando l'abbiamo intervistato si è subito creato un bel rapporto frontale, forse anche questo, forse perché capiscono che non sono il fanboy. Cioè sono lì per raccontare il loro contenuto, mi piace la canzone, non... sì, l'artista lo rispetto, però ho detto una cosa giusta? Ok.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Io una tua la voglio leggere, però, anche perché è una delle mie preferite.
Vai.
Oddio, sono due. Ok. Un mondo dove esiste. Allora, un mondo dove esiste la parità c'è.
Beh, se la leggi così, però dai. Ti prego.
Vai. Allora, facciamo così.
La leggo io. No, vai, vai. Un mondo dove esiste la parità c'è ed è, come dice D'Argento Amico, dove si balla. Ah, è bella come frase.
Bella, sì.
È no, vera, è vera, vera, è fortemente vera. Cioè, nel ballo mi accorgo che le nostre personali ricchezze, le nostre personali vite, i nostri problemi si annullano e siamo la stessa cosa, no? Nella discoteca o nel concerto o come succede anche ascoltando la radio, no? Cioè dove si balla siamo tutti uguali, non c'è la minoranza, ok? Non c'è anche quella sottomissione al concetto di minoranza. Dove si balla siamo tutti uguali. Ma anche oggi qua vedo che siamo tutti uguali e questo è molto bello. Penso che ora dovremmo spararci una foto mondiale.
Sì. Ah, con i ragazzi?
Ci salutiamo, ragazzi. O andiamo via senza salutare, secondo voi? Cioè, cos'è più like?
Salutiamo. Ragazzi, Michele Wad Caporosso.
Thank you so much.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.